Seguendo quello che il Signore per mezzo dello Spirito questa mattina ci ha dato di poter condividere già nelle preghiere insieme, proseguiamo sotto la sua guida e apriamo la parola del Signore nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, dal versetto 36. Parleremo dell'orto del Getsemani, dove il Signore ha dovuto affrontare uno dei momenti più brutti della sua vita terrena, nella quale lui ha dovuto prendere atto di quello che da lì a poco stava per succedere. Io, quando medito questi passi, penso sempre al Signore Gesù come colui che è l'Eterno, che conosce ogni cosa sin dall'inizio, no? Immagino tutto il tempo, l'eternità che ha dovuto attendere fin quando non è nato, non ha vissuto su questa terra, ha camminato in mezzo a noi fino ad arrivare a questo particolare momento della sua vita, questo spaccato. Prenderemo anche altri spunti dagli altri Evangeli perché nella completezza di quello che il Signore ci ha dato di vedere negli Evangeli vediamo come ci sono dei particolari che ci aiutano anche in parte a comprendere questi particolari della vita. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: Sedete qui finché sia andato là ed abbia orato. E presi seco Pietro e due figlioli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate meco. E andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi venne ai discepoli, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola? Vegliate ed orate, affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: Dormite pure ormai e riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Cercheremo di meditare questi passi tenendo presente la cronologia di quello che il Signore ci rivela nella sua parola. Il primo punto è praticamente che il Signore si recò in quest'orto dei Getsemani dopo la cena con tutti i discepoli, quindi tutti e 12 erano con lui. Li fece accomodare, però ne prese tre soltanto e andò più avanti. Giunto nel luogo, ci rivela l'Evangelo, mi sembra, di Luca, che il Signore si discostò da loro un tiro di sasso. Io l'ho letto tante volte, ma non mi sono mai soffermato a pensare, a riflettere perché ci rivela questo particolare la Scrittura. Io so che nella Scrittura nulla è a caso, eh? Si è discostato un tiro di sasso dagli altri tre. Si è allontanato, 5 metri, 10 metri, non so. E si è messo in ginocchio a pregare, pensando anche a come il Signore mi ha provato nella vita in altre situazioni. Molte volte ci troviamo da soli, affrontiamo noi la prova, io e il Signore e la mia fede, perché ogni cosa viene fatta secondo un principio scritturale, che è quello di farci accrescere non solo la conoscenza di Dio Padre, ma anche la nostra fede in Lui. Il Signore si è allontanato non da scomparire, ma si è allontanato affinché anche potessero vederlo e nel contempo ha dovuto affrontare questa particolare lotta da solo. Anche noi siamo così, ma non dimentichiamo che il tiro del sasso dietro di noi c'è la Chiesa. Cosa ha chiesto il Signore agli Apostoli quando si è allontanato? Ha fatto una richiesta, penso che sia l'unica che vedo qua, che ho visto in tutta la scrittura. Pregate con me, vegliate con me. orate con me. Non era una richiesta particolarmente gravosa o difficile, anzi, vediamo come il Signore chiede semplicemente di essere accompagnato in questo percorso, un percorso che sta arrivando alla fine, un percorso dove vediamo che il Signore deve darsi, ripeto, deve darsi nelle mani dei peccatori. Perché fino a questo momento hanno provato a mettergli le mani addosso, ma non ci sono riusciti. Fino a questo momento il Signore è sempre andato oltre, non si è fatto toccare. Ora il tempo è giunto. Il Signore chiede agli apostoli, pregate con me, orate con me. Quando conosciamo e sappiamo di fratelli che sono nelle difficoltà, nelle prove, in situazioni svariate, vuol dire che dobbiamo vegliare e pregare col fratello. Vuol dire che noi vediamo il fratello e di conseguenza siamo chiamati dal Signore ad essere partecipi anche della sofferenza. Non siamo da soli. Gesù disse, per testimoniare il momento cronologicamente, quindi si allontanò un tiro di tasca e poi disse ai tre: la mia anima è oppressa da tristezza mortale. Nel Vangelo di Marco troviamo l'espressione spaventato. E chi non lo sarebbe stato? Gesù dice agli ebrei che praticamente ha vissuto pienamente la sua condizione nella carne in cui era. Anche questo. Dice spaventato, dice aggravato, e triste. Era triste e spaventato perché stava per affrontare fisicamente delle prove molto dure. La fustigazione e la flagellazione non erano una passeggiata. Erano delle torture veramente incredibili e molto dolorose, che i soldati romani sapevano anche ben usare e infliggere perché erano abituati. Quindi Gesù stava per affrontare anche questo, quindi giustamente anche nella carne era profondamente provato. E l'altro aspetto, che il Signore si stava preparando più di ogni altra cosa, era quello che abbiamo letto e detto in tutte le preghiere, in tutto quello che è stato detto fin qua. Si stava per caricare di tutti i nostri peccati. E per un tempo, non sappiamo quanto sia durato, quando gridò Dio mio, perché mi hai abbandonato?, lui si stava preparando alla disconnessione, possiamo utilizzare un termine informatico, da Dio, a motivo delle nostre trasgressioni. Le sue lividure erano i nostri peccati che lui si caricava. Allora vediamo come il Signore si stava preparando a tutto questo. Era così intenso questo momento che il Signore aveva chiesto un piccolo aiuto anche ai discepoli che si era portato dietro. Allora Gesù andò, si buttò con la faccia a terra e incominciò a pregare. Dice Marco che le sue preghiere erano intense, profonde, molto sentite, a tal punto che conosciamo tutti, è avvenuto nel suo corpo quella particolarità che il sudore è diventato gocce di sangue, perché era intenso, profondo, sentito la sofferenza interna del Signore. Non avviene questo emotivamente se internamente non abbiamo un profondo combattimento intenso, a tal punto che negli Atti Vangeli troviamo che un angelo viene a consolarlo, anche lì non è stato lasciato solo. Vediamo come il Signore viene anche ad essere consolato in questo momento particolare, chiedendo al Signore che sia fatta la sua volontà. Era giusto che Gesù chiedesse questo? Era lecito? Sì, era giusto, era lecito. Il Signore non si è sottratto neanche a questa posizione e condizione in cui stava per affrontare e attraversare indicibili sofferenze. E allora ha chiesto giustamente, passi da me questo calice, che io non lo beva, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Torna indietro, si alza dalla prima volta, e che cosa succede? vide i discepoli che si erano appisolati, addormentati, perché ricordiamoci che la cena del Signore era stata fatta in tarda sera, quindi pensiamo che si trovavano verso le 3, le 4 del mattino, quindi insomma si fa fatica a tenere gli occhi aperti, no? E il Signore dà un rimprovero, ma non è un rimprovero. Io lo vedo come un insegnamento a noi, più che un rimprovero. Chiama Pietro in gioco, no? Dice: come non sei stato capace di rimanere sveglio un'ora? Di orare con me, di vegliare con me? Fin qua uno potrebbe dire: beh, giustamente li ha rimproverati perché non sono stati desti in quel senso lì. Ma subito dopo dice una cosa che fa comprendere l'amore di Cristo per noi. Oggi nelle preghiere è stato nominato spesso questo amore grande, ed è vero, anche in questi frangenti, in questi momenti. Cosa dice? Ben, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quindi vegliate ed orate. Che grande insegnamento. Ripeto, noi tutti abbiamo bisogno l'uno dell'altro, noi siamo ormai concatenati insieme. Le mie sofferenze, le mie difficoltà, le mie debolezze sono le vostre e viceversa. Quindi quando abbiamo, e come abbiamo ben un elenco meraviglioso di preghiere a cui dedicarci, dobbiamo imparare ad avere, e questa è una grazia del Signore, quell'ora di essere desti e svegli. Perché ci assopiamo anche di giorno, non è quello il problema della tarda sera, ma il problema è imparare, per mezzo dell'opera del Signore, a rimanere desti nel momento giusto e opportuno. E Signore, giustamente, anche in questo frangente, io mi immedesimo nella condizione in cui il Signore si trovava in quel momento, no? Spaventato, angosciato, perché stava per affrontare quello. Torna, vedi i discepoli, si sarebbe dovuto adirare ed arrabbiare, dire come è possibile, avrebbe dovuto scrollare dal sonno. Li riprende in una maniera straordinaria e dice: attenzione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E la carne è debole. Ha bisogno dello spirito. Ogni istante ha bisogno dello spirito, sempre. Dice questo, fa questo, ritorna di nuovo, per la seconda volta si pone in ginocchio davanti al Signore, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. La richiesta è sempre la stessa. Torna di nuovo, li vede che dormivano. Erano stanchi, non dice nulla il Signore. Ma torna di nuovo, si butta di nuovo con la faccia a terra e prega le medesime parole. E poi dice: ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta. È un particolare che deve essere vissuto nelle nostre vite. Questo insegnamento che il Signore ci ha lasciato deve essere anche il nostro modo di vivere e di atteggiarci davanti alle difficoltà e alle situazioni brutte che la vita ci pone dinanzi. Quando mi è stata diagnosticata la malattia e tutto il resto, io ho chiesto per molto tempo al Signore il perché, come mai, di qua, tutte cose lecite. Noi ce lo chiediamo, non è questo il problema. Tutte cose che fanno parte di ciò che siamo noi, di quello che è la nostra natura, o no? Io non mi nascondo. Io ho chiesto intensamente al Signore questo. Fino a quando poi il Signore non mi ha posto davanti questi scritti, anche tanti altri nella scrittura, dove vediamo che innanzitutto le sofferenze fanno parte di una vita normale, non sono. Non è che il Signore ci ha salvati e ha detto: allora io vi escludo, voi non avete malattie, non avete quello. No, non trovo scritto questo. Nel pacchetto salvezza non vedo che la mia carne di peccato sia esclusa dalle malattie, anzi, vivo in ospedale, vi posso garantire che a qualsiasi età, dal grembo materno fino ad arrivare ai 90 e passa anni, c'è di tutto. Parlo di malattie ovviamente fisiche, eccetera, eccetera, ma ci sono anche situazioni. E vedo come il Signore guida e sostiene. Come figli di Dio però, una lezione importante è questa: noi non dobbiamo dimenticare che il Signore è Dio, che che il Signore è il sovrano delle nostre vite. Cari nella grazia, comanda Dio, non noi. E Gesù qui ce lo dimostra. Quando Gesù si sottomette al Padre interamente, il Padre chiede: chi manderò? In quel meraviglioso passo di Isaia, chi manderò io? Manda me, Signore, sono io. Quindi si sottomette volontariamente a prendere il posto di figlio, a venire sulla terra. Lui si è sottomesso completamente all'autorità e alla sovranità di Dio. 3 volte ha detto: passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Sì, è giusto dirlo, passi da me oltre, ma non la mia, ma la tua sia fatta. E così è stato. 3 volte. Capite anche l'intensità, la sofferenza di questa angoscia, di questo dolore. Bastava una volta, no? Invece non è stato così. Per ben 3 volte. Poi spostiamoci nel Vangelo di Marco, capitolo 14. Leggo con voi una piccola affermazione. Marco 14, versetti 32 in avanti. Però ci soffermeremo un attimino sul versetto 41 di questo passo, perché è l'unico degli Vangeli che riporta questo particolare. E venne la terza volta e disse loro, tornando indietro ovviamente: dormite pure ormai e riposatevi, basta. L'ora è venuta, ecco il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Non vi ricorda qualcosa questo basta? Fratello Gino ha predicato di Elia, no? Elia a un certo punto disse basta. Mi ha colpito questo basta. Poi quando Gino ha meditato quei passi della figura di Elia, meravigliosi, anche Elia dice basta. Ma basta cosa? Basta Dio, ok, no, non lo prendo il calice? Basta, ok, come dire, tutto finito, possiamo andare via? Anche Elia disse basta. Ma non era un basta di rabbia, non era un basta di dire ok, rifiuto tutto, non era quello. Ma era un basta che accettava la volontà del Signore, come Elia. Elia, che fai qua? Signore, io sono rattristato perché il popolo non ti segue, non ti ama, quindi io. Addirittura quando dice questo basta, dice: Signore, fammi morire, io mi allontano dal deserto, chissà, camminando nel deserto mi stanco, mi sfiacco e muoio. No, il Signore poi gli ha dato da mangiare, non è quello il problema. Era il basta al peccato. Ed è il basta al fatto che il Signore ha detto: è giunta l'ora, si fa come Dio vuole. Basta. Anche noi siamo chiamati a dire basta. Basta alla mondanità. Basta al vivere lontani dal Signore. Basta a camminare con i piedi nella medesima scarpa e non sappiamo dove andiamo, inciampiamo e cadiamo. Quando diciamo basta, è perché accettiamo Dio e la sua volontà nella nostra vita. Accettiamo il Signore, quello che Lui è e quello che Lui dice. Basta. Non si prega più, non si va oltre. Si è fermato la terza volta il Signore. Ha accettato il calice. Quel calice che doveva bere, che erano i nostri peccati, il Signore l'ha accettato. Bene, adesso arrivano coloro i quali che devono fare e compiere quello che è scritto. E io mi do a loro. Era giunto il momento, era giunto l'atto. È bello vedere come il Signore utilizza la scrittura affinché le nostre menti ricordino. Abbiamo letto molti salmi, molti particolari, dove la nostra mente viene sottoposta a un qualcosa di straordinario, il ricordo. Il ricordo dell'opera di Cristo deve vivere nella nostra vita più di ogni altra cosa. Un ricordo sentito, giornaliero, cari nella grazia, non solo domenicale. La domenica è il punto d'inizio, non è il punto d'arrivo. La domenica è il punto d'inizio dove noi ci raduniamo per adorare e lodare il Signore. Io mi sono edificato molto nelle preghiere che sono state elevate al Signore, perché c'è un sentimento nel quale vive il senso di adorazione e di lode al Signore, perché il nostro cuore è profondamente colpito dall'opera di Cristo. Questo è bello. È bello anche vedere questi momenti di sofferenza dove il Signore, ahimè, trascorre questo tempo su questa terra, affrontando poi in maniera indicibile la croce. E quindi vediamo che è un qualcosa di eccezionale che il Signore ha fatto. Con la mente nostra non potremmo comprendere la saggezza e la sapienza che Dio ha mostrato in questo piano di salvezza, perché dobbiamo passare per una sofferenza particolare, però è straordinario. Vedere come Lui ha compiuto le cose e come Lui ce l'ha lasciate. Allora, ammaestrati da Cristo, anche noi impariamo ad essere come Lui, come il nostro Maestro. E quindi impariamo anche, arrivato a un certo punto della nostra vita, succederà, a dire basta, sia fatta la tua volontà. Amen.
Amen. Dovremo continuamente ricordare questo momento che il Signore